Il radiogiornale.
Battuta sorpresa l'ultradestra olandese di Wilders. Nei Paesi Bassi le proiezioni danno in testa i liberali europeisti di Jetten alle elezioni anticipate. Il Ticino resta scettico sul nuovo pacchetto di accordi con l'Unione Europea, chiesta più attenzione per le peculiarità cantonali. Inquinanti eterni e microplastiche in cosmetici e detergenti, la Svizzera si adegua alle nuove regole dell'Unione Europea. Il Basilea Calcio batte lo Zurigo e aggancia il San Gallo al secondo posto, nell'hockey il Davos è di nuovo perdente a Losanna, in Swiss League prima vittoria del Bellinzona sul Winterthur. Ben ritrovati all'ascolto da Maria Armanda Trezzini. Nei Paesi Bassi risultato a sorpresa nelle elezioni anticipate. Il D66, partito liberal-democratico pro-europeista, è arrivato in testa. In base agli exit polls avrebbe superato di due seggi in Parlamento l'estrema destra di Geert Wilders. Ci aggiorna da Rotterdam l'inviato Andrea Ostinelli.
La sorpresa di queste elezioni anticipate nei Paesi Bassi si chiama Rob Jetten. 38 anni, apertamente omosessuale, Jetten è il leader carismatico del D66, partito che in base agli exit polls avrebbe superato di due seggi in Parlamento, 27 a 25, la destra xenofoba di Geert Wilders. Milioni di olandesi hanno voltato pagina oggi, hanno detto addio alla politica della negatività e dell'odio, ha commentato trionfante il leader del D66. Gli elettori olandesi premiano dunque la sua campagna improntata all'ottimismo e proiettano il D66, partito liberal-democratico, come prima forza di questa tornata elettorale, mentre meno di due anni or sono era arrivata soltanto sesta. Se gli exit poll saranno confermati nelle prossime ore, Jetten potrà aspirare a diventare il più giovane primo ministro della storia olandese. Sulla carta il suo partito e le altre forze di centrodestra e centrosinistra dovrebbero avere abbastanza seggi in Parlamento per coalizzarsi dietro di lui, ma le trattative si preannunciano impegnative. Wilders, le cui posizioni anti-immigrati, anti-Islam e anti-UE sono rimaste intransigenti, viene invece sanzionato nelle urne per aver staccato prematuramente la spina al governo, di cui pure il suo partito era la forza di maggioranza relativa. Stasera l'estrema destra non vince nelle urne, il suo leader storico dice che si divertirà all'opposizione, da lì Wilders saprà ancora condizionare il discorso politico generale.
Negli Stati Uniti la banca centrale taglia di un quarto di punto i tassi di interesse che per la prima volta dal 2022 scendono sotto il 4%. La seconda riduzione consecutiva giunge nel pieno dello shutdown che limita la pubblicazione dei dati. La decisione non è stata presa all'unanimità. Hanno votato contro per motivi opposti Steven Miran, l'ideatore dei dazi, favorevole a una riduzione più massiccia. E il presidente della Fed di Kansas City, Jeffrey Schmidt, propenso per lo status quo. Dovranno riferire davanti a un giudice della Corte Suprema autorità politiche e responsabili delle forze dell'ordine implicati nell'operazione antidroga che ha provocato almeno 138 morti nelle favelas di Rio. L'udienza si terrà il 3 novembre. Il raid, considerato il più letale nella storia del Brasile, era stato ordinato per contrastare uno dei maggiori gruppi di narcotrafficanti. Anche il governo di Lula da Silva si era detto sconcertato per l'elevato numero di vittime. Israele ha lanciato ieri pomeriggio un nuovo raid contro la striscia di Gaza per scongiurare un'imminente minaccia. Nell'attacco di martedì, seguito alle violazioni della tregua da parte di Hamas, sono morte oltre 100 persone. La metà sono bambini. La guerra civile in Sudan continua a provocare vittime tra la popolazione. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, 460 persone sono state uccise a sangue freddo dai paramilitari in un reparto di maternità nella capitale del Nord Darfur, al-Fasher. L'uragano Melissa, sceso a categoria 3, punta sulle Bahamas, dove è previsto l'impatto con venti fino a 170 km all'ora. Secondo l'ONU, in Giamaica, dove aveva toccato terra per la prima volta con la massima potenza, la devastazione è senza precedenti. Il bilancio delle vittime è incerto e resta elevato il numero dei dispersi. Nei Caraibi si contano almeno 32 morti, 8 in Giamaica, 1 nella Repubblica Dominicana e 23 ad Haiti. A Cuba l'allerta resta elevata e le autorità esortano la popolazione a restare al riparo. Il governo cantonale ticinese resta scettico su alcuni aspetti del nuovo pacchetto di accordi fra Svizzera e Unione Europea. Sentiamo i punti critici con Marcello Ierace.
In sintesi, il governo cantonale chiede che si tenga maggiormente conto delle peculiarità di realtà come quella appunto ticinese. E ciò significa, e qui cito il comunicato dello stesso Consiglio di Stato, che venga dato il giusto peso al fatto di essere, come cantoni di frontiera, maggiormente esposti agli effetti negativi della libera circolazione. Nello specifico, al Consiglio federale si chiede innanzitutto che vengano modificati i criteri concernenti la clausola di salvaguardia. In che modo, ce lo spiega il Presidente del governo ticinese Norman Gobbi.
Questa differenziazione regionale deve essere maggiormente considerata, ma anche dati maggiori strumenti di intervento alle autorità cantonali in correzione di eventuali ed ulteriori disfunzioni di questo sistema.
Più protezione, ma anche più soldi, ancora Gobbi.
Purtroppo il Canton Ticino è un po' l'agnello sacrificale negli interessi nazionali e queste differenze regionali devono essere compensate con misure che dovremo discutere con la Confederazione dal punto di vista economico e anche di infrastruttura, penso proprio perché questa realtà è ormai diventata, secondo noi, davvero troppo pesante e se la Svizzera abbraccerà questo pacchetto di accordi, evidentemente quelle regioni che saranno maggiormente penalizzate dovranno trovare delle misure di compensazione proprio nell'ottica di evitare una perdita di coesione interna lasciando indietro parti del nostro territorio.
Il gruppo editoriale Ringhier taglia altri 10 posti di lavoro. La riorganizzazione prevede la centralizzazione delle attività audio e video. Il nuovo team sarà diretto da Daniel Egli, che diventerà anche vice caporedattore del Blick. Niente più PFAS in tessuti e scioline. Vietata l'aggiunta di microplastiche a cosmetici e detergenti. Anche la Svizzera adotta le norme europee sui cosiddetti inquinanti eterni e sulle microplastiche. Da Berna, Giampaolo Driussi.
In attesa di una regolamentazione tutta svizzera su divieti, valori limite e bonifiche, in particolare dell'acqua, come richiesto da diversi atti parlamentari accolti durante l'ultima sessione delle Camere federali, il governo ha deciso di fare un passo avanti adottando alcune norme anti-PFAS nel frattempo decise dall'Unione Europea, anche nell'ottica di un'armonizzazione legislativa che prevenga il sorgere di determinati ostacoli al commercio. Succede così che anche la Svizzera vieta l'utilizzo di alcune sostanze per e polifluoroalchiliche, i PFAS appunto considerati gli inquinanti eterni, in prodotti come tessuti o scioline. Viene inoltre vietata l'aggiunta di microplastiche a cosmetici e detergenti. Non si tratta però delle uniche novità in tema ambiente e inquinamento, anche in questo caso si tratta di specifiche modifiche d'ordinanza che riguardano in particolare la bonifica dei siti inquinati frequentati abitualmente da bambini. Laddove necessario, parchi giochi e aree verdi, pubblici e privati, dovranno essere risanati, i proprietari avranno diritto a indennizzi, decisione che viene affiancata da un inasprimento delle concentrazioni ammesse di piombo e idrocarburi aromatici. Sempre riguardo alle aree adibite al gioco per i bambini, viene inoltre introdotto per la prima volta un valore limite nazionale per la diossina.
La società della famiglia Borromeo, proprietaria di diversi siti sul Lago Maggiore, tra cui l'Isola Bella e l'Isola Madre, quoterà in borsa il suo patrimonio storico e culturale. Ha inoltre manifestato interesse per le isole di Brissago. Il governo ticinese ha approvato il camping di lusso, il glamping TCS di Carona, respingendo 3 ricorsi contro la variante di piano regolatore di Lugano. La modifica è cruciale per costruire il complesso che coinvolge la piscina. Il progetto è da anni al centro di un acceso dibattito pubblico. Luca Berti.
Un capitolo che, lo diciamo subito, potrebbe non essere l'ultimo. I ricorrenti hanno infatti la possibilità di contestare la decisione del Consiglio di Stato davanti al Tribunale Cantonale Amministrativo. Prima di farlo, però, ci hanno detto vogliono leggere e soppesare bene la valutazione fatta dal governo ticinese. In sostanza, si vuole capire se esistono appigli legali sufficienti e questa sarà storia delle prossime settimane. Intanto il municipio di Lugano ha salutato positivamente quello che ha definito un passo importante per il rilancio dell'area ricreativa e della piscina di Carona. Un progetto, lo ricordiamo, che prevede l'investimento di 16,5 milioni di franchi, 6 dei quali a carico della TCS, e questo per il risanamento dell'attuale piscina e per la costruzione di una trentina di bungalow capaci di ospitare 80-100 persone, il tutto in un'area gestita per i primi 40 anni dalla Touring Club. I ricorrenti contestavano la legittimità della variante pianificatoria, non vedendo nel progetto un interesse pubblico e anzi parlando di una privatizzazione dell'area a favore del TCS. Il governo ticinese non è però dello stesso avviso e, ha fatto notare la città di Lugano, nel respingere i ricorsi non solo ha ritenuto che il progetto sia conforme al diritto pianificatorio, ma ne è anche riconosciuto l'interesse pubblico. Come detto, prossimamente i ricorrenti dovranno decidere se proseguire la battaglia legale. Se non dovesse essere il caso, il municipio allora presenterà al Consiglio Comunale il credito di costruzione. La piscina, che sarà accessibile anche ai cittadini, dovrebbe così essere aperta entro 3-4 anni.
Non sono ancora stati recuperati i gioielli rubati al Louvre, l'ha confermato la procuratrice della Repubblica di Parigi, assicurando che l'inchiesta prosegue anche in base alla parziale confessione dei primi due ladri arrestati. Gli inquirenti francesi sono ottimisti sulla possibilità di recuperare l'area furtiva ritenuta invendibile. In base all'esito delle indagini, è stato inoltre ipotizzato che gli autori materiali del furto possano essere più di 4. Tutti rischiano fino a 10 anni di prigione. E ora lo sport con Giordano De Lucia.
Ebbene, ritrovati all'ascolto. Apriamo con il calcio perché si sono giocate due partite del turno infrasettimanale in Super League e il Basilea ha battuto 2-0 in casa lo Zurigo, mentre il Servette è andato a vincere 3-1 a Losanna. E allora in classifica, con questi 3 punti, il Basilea aggancia al secondo posto il San Gallo a 21 punti, a meno 4 dal Thun capolista. E domani il Lugano gioca a Cornaredo contro il Lucerna. E sempre per il calcio si è giocato anche in Serie A con i successi del Como 3-1 sul Verona, della Juventus pure 3-1 sull'Udinese e della Roma 2-1 sul Parma. E questa sera l'Inter ha battuto 3-0 la Fiorentina, poi Bologna-Torino 0-0 e Genoa-Cremonese 0-2. In classifica, comandata da Roma e Napoli a 21 punti, l'Inter è terzo a 18. Nel campionato di hockey è arrivata stasera la seconda sconfitta consecutiva del Davos, battuto a Losanna 3-2. Grigionesi, che rimangono comunque in testa alla graduatoria a 52 punti, mentre Losanna scavalca al secondo posto il Rapperswil. Losanna a 40 punti, San Gallesi a 39. Da segnalare in Swiss League la prima vittoria stagionale dopo 14 sconfitte consecutive del Bellinzona, che in casa ha superato il Winterthur per 3-2. E sempre per l'hockey, l'Ambripiotto ha comunicato oggi la partenza dell'attaccante Nicolas Petan, una decisione presa dallo stesso giocatore canadese, che ha manifestato la sua volontà di rescindere il proprio contratto con il club bianco-blu per motivi personali, come ci spiega il direttore sportivo leventinese Alessandro Benin.
Abbiamo visto tutti in questi mesi che Nick Petan non stava mettendo sul ghiaccio quello che ci si aspettava. Gli si è comunque dato il tempo, ma nel momento in cui sono arrivato a fargli la domanda se potevo aspettarmi qualcosa di più da parte sua, la risposta è stata negativa e preferiva tornare a casa in Nord America, prendere un momento di pausa, e da lì la decisione di rescindere il contratto. Nello scouting la variabile c'è sempre. Questo purtroppo è stato uno dei nostri casi dove il giocatore assolutamente non si è lamentato di quello che può essere stato il trattamento. Non troviamo un motivo, semplicemente non ha funzionato. Il campanello di allarme mi è suonato quando vedevo che non riusciva neanche più a fare il più semplice dei passaggi. Un giocatore con la sua tecnica di bastone che non riesce a fare la più che minima cosa diventa veramente preoccupante. In queste ore stiamo veramente sondando il mercato a 360 gradi dal Nord America a tutta Europa. Quindi in queste ore la discussione in atto con lo staff tecnico è quella di qual è il giocatore che ci può aiutare maggiormente.
Infine, per il motomondiale sono buone le notizie che sono arrivate dalla Malesia riguardo Noah Detwiler, il pilota elvetico investito in pista domenica prima del Gran Premio di Moto3 a Sepang. Stando al suo team, il ventenne basilese non versa più in condizioni critiche, fuori pericolo, anche se attualmente rimane monitorato in terapia intensiva all'ospedale di Kuala Lumpur. Detwiler, lo ricordiamo, nel terribile impatto ha subito diversi arresti cardiaci, ha perso molto sangue, è stato operato e ha riportato lesioni alla milza e ai polmoni.
E prima di salutarci diamo uno sguardo alle previsioni di Meteo Svizzera per oggi, giovedì 30 ottobre. Il mattino ultimi rovesci, poi in tutto il paese passaggio a tempo abbastanza soleggiato. A nord massime sui 15 gradi, a sud in rialzo fino a 17. Vi ricordo che l'informazione torna in diretta ogni ora con i notiziari in onda su Rete 1 e che potete continuare a seguirci sul sito e attraverso le app della RSI. Buona continuazione di ascolto con i nostri programmi e buonanotte.